Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide Secchi al microfono, c'è Silvia Antonini con me al microfono. Ciao.
Ciao e buongiorno a tutti.
Mauro Magnitosi in regia. Un bel mercoledì, ci dicono anche con una spinta di terremoto, cara Silvia.
Io non me ne sono accorta.
E anche qua a Milano è arrivata una piccola scossina con epicentro bergamasco, insomma, ma niente di particolare, ovviamente, essendo navigando noi milanesi su un'acqua sotterranea che insomma ci rende assolutamente.
Speriamo che là non sia successo niente.
Esatto. E comunque veniamo a noi e parliamo un po' di carrello tricolore. Insomma, l'iniziativa del trimestre anti-inflazione promosso dal governo per tenere sotto controllo i prezzi e difendere il potere di acquisto dei consumatori. Nei negozi che aderiscono, che sono oggi circa 23.000 punti vendita in tutta Italia, vengono applicati sconti fino al 10%. Secondo Assutenti, il potenziale di risparmio è fino a 4 miliardi di euro, ma siccome l'adesione è volontaria, le associazioni dei consumatori chiedono un monitoraggio della situazione.
Sì, intanto oggi è di oggi la notizia che le bollette del gas aumentano del 4%. Comunque,
per la gioia di Mauro Magnitosi.
Sempre oggi dovrebbe esserci un incontro tra il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e il ministro del MIMIT, l'impresa Made in Italy, Adolfo Urso, proprio per discutere di questa iniziativa. Intanto sono disponibili i dati di Nielsen IQ sugli andamenti dei consumi della grande distribuzione organizzata dello scorso agosto in Italia, ovviamente. La prima notizia è che il fatturato è di 9,3 miliardi di euro, in crescita di 8 punti percentuali rispetto al 2022. La seconda è che gli italiani continuano a risparmiare riducendo il mix del carrello della spesa dell'1,1%. In questo modo l'inflazione reale è all'8,9%. È in crescita anche il trend delle promozioni con un'incidenza ad agosto del 21,4%. Quindi guadagnano perché i prezzi sono più alti.
Sì. Gli italiani vanno a comprare un po' dappertutto, andiamo a comprare dappertutto, ma i canali che crescono di più sono i discount, più 11,3, seguiti dai superstore, dai supermercati. Tra i prodotti di questo carrello tricolore ci sono anche quelli delle private label, ovvero le marche del distributore, che in Italia crescono più del 31% e superano non solo i mesi precedenti, ma l'anno scorso. Secondo Nielsen, il 43% dei consumatori italiani considera le private label una buona alternativa ai grandi marchi e il 38% ritiene che abbiano in generale un buon rapporto qualità-prezzo. Quali sono però i prodotti preferiti degli italiani? Silvia, quali sono?
Allora, i primi posti della top 10 di Nielsen IQ ad agosto sono lo zucchero, 36,7%, olio di oliva vergine ed extravergine, più 34,4%, e le passate, 30,8% in più. I prodotti che crescono di più come ricavi sono quelli per gli animali domestici e il cibo confezionato. In merito al volume, invece, il food confezionato si conferma l'unica categoria con un andamento positivo, mentre tutte le altre registrano un trend negativo, specialmente i prodotti per la cura della persona.
Infatti si vede, non siete più curati, ai. Ma noi sì, e quindi vi diamo la spunta per fare una settimana di cura della persona, non solo fisica ma anche mentale. Anche grazie alla nostra musica qui a Daily On Air, The Sound of ADV, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano sono tornati gli Animal Collective, uno dei più grandi esempi di rock alternativo americano, originari di Baltimora. Se ne sono poi andati a New York, hanno pubblicato 13 dischi, e questo che si intitola Is It Now, non è ora, e invece sì, è ora, e lo scopriamo con Brock Zodiac, che ha qualcosa dei Beach Boys.
I'm avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Ah, questa Italia, Silvia, le sue bellezze, la storia, il cibo, la cultura e poi il mare. E il turismo? Che è un classico, insomma. Con qualche crepa, però dovuta ovviamente alla risaputa pausa pandemica. Un'epoca in cui si è parlato di accelerazione tecnologica e quindi di nuove idee, di cambi di registro. Si chiama 181 Travel, è un giovane operatore turistico e DMC con base a Cagliari, nato con l'obiettivo di superare l'idea di turismo industriale di massa. Come? E noi ne parliamo con Marco De Iosso, che è CEO e founder appunto dell'azienda. Buongiorno Marco e benvenuto.
Eccoci, ciao, grazie mille.
Figurati, grazie a te. Allora, ci spieghi da quali presupposti nasce il progetto?
Allora, diciamo che noi nasciamo da un'azienda che si chiamava Nowsdream, poi ci evolviamo nel 2020 in 181 Travel o 181 Travel, che sia, diciamo, ci piace in entrambi i modi, sia all'italiana che all'inglese. Dal 2020, cioè nel momento, diciamo, più complesso forse per il mondo turistico, per il mondo dei viaggi, abbiamo implementato un nuovo modello di business che aveva l'obiettivo, come ben accennavi tu, di trasformare un po' la vecchia industria viaggio e ospitalità, quindi dall'ospitalità di viaggio passare all'esperienza di viaggio, no? Sì. E quindi trasformare un po' il turista verso un nuovo concetto di ospitalità che non passa solo dalle strutture ricettive ma passa dalla destinazione, perché quello che dobbiamo fare è trasformare il turista e il viaggiatore in qualcuno che conosce realmente le destinazioni in cui va.
E come operate? In cosa consiste il vostro lavoro?
Allora, noi ci muoviamo su 2+1 ambiti, diciamo così. Lavoriamo sulla parte dei viaggi, quindi quella legata alla costruzione vera e propria del, chiamiamolo pacchetto viaggio, no? Per rimanere nel termine storicamente più conosciuto, e poi sulla parte invece delle attività locali, quindi di quelle cosiddette esperienze, quindi tutte le cose che ti permettono di poter visitare e conoscere al meglio le destinazioni. Dico più una perché poi da quest'anno abbiamo iniziato anche con una linea, grazie a un'acquisizione di un operatore specializzato in questo, di prodotti locali, quindi ci occupiamo nelle destinazioni dove lavoriamo anche di offrire i prodotti locali e del territorio. Faccio l'esempio, il nostro best seller è l'olio calabrese, made in Italy, che va alla grande, che è molto gradito per tutta una serie di peculiarità che l'olio calabrese ha. Quindi da una parte in destinazione offriamo le attività che possono essere svolte, dall'altra nel corso, diciamo, della bassa stagione organizziamo i viaggi della nostra base clienti sempre in un'ottica di esperienzialità e di connessione al territorio, e diciamo per concludere siamo anche dei promotori del territorio e delle eccellenze che il territorio dà a livello di prodotti tipici.
Ecco, però precisiamo in quali territori lavorate, perché ovviamente sede a Cagliari, la Sardegna, però non c'è solo la Sardegna nel vostro spettro.
No, assolutamente, diciamo che il nostro ambiente è l'Italia in generale, ma in particolare il Sud Italia, quindi ci teniamo particolarmente anche come missione aziendale quella di incentivare al massimo il prodotto, diciamo, interno lordo garantito dalle nostre attività nelle regioni del Sud Italia, in particolare Sardegna e Calabria vanno in prima posizione, per poi seguire la Puglia, la Basilicata, la Campania, abbiamo iniziato a lavorare nel nord-est della Sicilia, ma anche qualcosina in Abruzzo, in Toscana, per, diciamo, condire il tutto.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Io ho una curiosità, questo servizio, questa nuova visione, come la comunicate? E in generale, oggi come oggi, visto i cambiamenti che ci sono stati proprio nel settore e nel modo anche dei turisti di affrontare il proprio viaggio, come comunicate? Come comunica il turismo questo cambio di passo?
Ciao Silvia, ben trovata. Innanzitutto direi che vado abbastanza diretto su questo perché è un tema su cui sono particolarmente sensibile. Oggi diciamo che le bugie stanno a zero, ecco, quindi non è più possibile.
Che tipo di bugie? Una curiosità.
Diciamo, no, quando intendo bugie dico che tante volte le strutture ricettive, le attività, diciamo, di ricettività non si fanno scoprire trasparentemente quando le persone sono interessate ad andare a visitare una destinazione, magari prenotano l'hotel eccetera, fanno grandi promesse, raccontano un po' di fandoni, mettiamola così. Invece oggi con una qualità di informazione, precisione dell'informazione praticamente senza senza limiti, con tutta la digitalizzazione che c'è e con tutto il metodo delle recensioni online, questa cosa non è più possibile. Quindi oggi non è più possibile andare a raccontare che la tua struttura è rinnovata, la tua struttura alla SPA, la tua struttura è la migliore del mondo, quando poi le recensioni online dei clienti sono pessime. Quindi è molto importante in questo momento parlarsi chiaro, non dirsi bugie, essere trasparenti e comunicare nella stessa maniera sia offline che online, perché se offline ti tratto male, online ti tratto bene, il tuo trattar male offline uscirà fuori online. Come se tratti male online, difficile che riceverai qualcuno da trattare bene offline. Quindi di conseguenza è tutto molto importante, molto da integrarsi, ed è importante comunicare con coerenza e non in maniera incoerente.
Ecco, quindi, appunto, siccome hai parlato di tecnologia, no? Sì. Oggi ci sono parecchie opportunità che nascono dal web 3.0, ti chiedo se questa tecnologia entra nelle vostre strategie e come.
Ma diciamo che per il nostro settore, quindi adesso parlo del, diciamo, del mondo della, non solo del turismo, ma anche del settore servizi in generale, penso che intelligenza artificiale, realtà aumentata e realtà virtuale, che sono un po' tre tra i tanti, diciamo, tra le tante strumentistiche e innovazioni che stanno arrivando dalle ultime parti high tech, sono sicuramente le tematiche più utilizzate in questo tipo di settore, perché ci permettono di poter essere più efficienti, di poter accompagnare la parte creativa, e quindi sicuramente l'intelligenza artificiale permette di dare stimolo e di dare informazione un po' grezza al momento, ma sicuramente sempre più raffinata, per poter promuovere anche le destinazioni, i servizi che facciamo. Da non sottovalutare, secondo me, anche la parte di realtà virtuale aumentata, perché ci permetterà di poter far immergere e scoprire delle parti promozionali che ancora oggi abbiamo vagliato poco. Al momento il settore turistico rimane molto ancorato a caratteristiche abbastanza tradizionali sulla parte della promozione. Diciamo che io ormai intendo tradizionale anche la parte del web 2.0, dei social, eccetera, quindi bisogna un attimino aprirsi al 3.0. Noi stiamo iniziando in azienda a implementare sempre di più l'utilizzo di questi strumenti, a iniziare a farci accompagnare anche nella scoperta, no, delle destinazioni che possono essere più interessanti, ad alcuni pezzi di destinazioni meno conosciute, anche tramite strumenti di intelligenza artificiale, e iniziando a ragionare su progetti di realtà virtuale, che sono importantissimi e faranno parte, diciamo, di questo settore nei prossimi, mi permetto di dire, già 3 anni, non penso neanche 5. Arriviamo sempre un po' dopo nel turismo e nei servizi, ma
arrivate
in destinazione, ma sono sicuro che ci arriviamo a breve.
Senti, dove arriverete invece prossimamente? Quali sono i prossimi passi dell'azienda?
Ma ti direi sicuramente incrementare le partnership per poter crescere su nuove destinazioni e su nuovi ambienti dove oggi siamo meno presenti. Poi diventa fondamentale che si accompagna, no, al web 3.0, se vogliamo, la tematica dell'impatto sociale e ambientale, ma nel nostro caso soprattutto territoriale, cioè permettere di migliorare il turismo di prossimità e quindi la scoperta della destinazione e il lavoro per tutti gli esercenti che fanno parte delle destinazioni più o meno turistiche, perché non sempre sono destinazioni turistiche quelle dove lavoriamo, ma anche un po' meno. E poi, diciamo, connesso invece al contrario al web 3.0, l'investimento in tecnologia e efficienza, quindi sistemi operativi sempre migliori, efficienza nelle procedure, nei processi, per poter crescere rapidamente, scalare e portare il nostro modello in tutte le destinazioni che ci vogliono, mettiamolo così.
Benissimo, Marco Degliosso, CEO e founder di 181 Travel, oggi ospite a De Leonard e Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta, e domani anche sulle pagine dei nostri giornali. Grazie Marco, buon proseguimento di giornata, buon lavoro, ciao.
Grazie a voi.
Si vede dal mattino.
Ebbene sì, The Sound of ADV qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano. Non dimenticate di visitare le nostre pagine social, il nostro sito che contiene anche la pagina che racchiude tutte le 131 puntate del nostro format. Che abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato un altro ritorno, quello dei Blonde Redhead. Ricordiamoci che i Blonde Redhead sono un gruppo indie rock italo-giapponese di stanza New York, formatosi esattamente 30 anni fa da Kazu Makino e dai gemelli italiani Amedeo e Simone Pace, molto molto attivi e molto celebrati in ambito indie, soprattutto all'inizio del XXI secolo. Tornano con questo album che si intitola Sit Down for Dinner e questo era Snowman, che è veramente carino,
carosina. Molto bello, una bella canzone,
ci fa piacere. Molto, ma adesso bella. È il momento delle notizie che trovate sulle vostre scrivanie desktop. Ricavi ADV: Twitter sotto di 1,3 miliardi di dollari quest'anno. Crescono invece TikTok e Pinterest. Secondo i nuovi dati della ricerca di Statista, X, che poi è Twitter, è l'unica piattaforma social con un calo mostruoso delle entrate pubblicitarie. E Elon Musk cosa sta facendo? Cosa sta combinando? Io non capisco.
Anche a noi sta chiedendo di abbonarci.
Ma vabbè, via.
Bancomat, il Bancomat
è bello.
Compie 40 anni, 40 anni di Bancomat, e torna in comunicazione con una campagna firmata da VMLYNR e pianificata da Wave Maker, in onda dal 10 ottobre su televisione, fino al 10 ottobre su televisione, maxi affissioni, radio, social e addressable TV.
Wow, già 40 anni.
40 anni di Bancomat, 40 anni che andiamo a prendere i soldi alla
probabilmente
macchinetta.
A me è successo, o comunque ho visto
molto meno tempo fa,
ho visto capitarlo all'inizio degli anni 90. Non mi ricordavo che nell'83 ci fosse il Bancomat. Comunque, probabilmente invece in America c'era già da tempo.
Vabbè, può darsi.
Comunque, ritorniamo a noi. Samsung ADS presenta il nuovo formato Sponsored Row. La nuova soluzione Discovery offre opportunità di valore ai content owner dell'affollato panorama televisivo odierno.
Ligas di Laney firma il debutto in comunicazione di Open Fiber con una campagna TV che è on-air da domenica, già da domenica 24 settembre sui canali Sky, che è stata pianificata da Mindshare. La creatività prende vita dal nuovo payoff, la rete che trasforma l'Italia, che è stato ideato da ISIM, che è un'agenzia che già lavora per la comunicazione interna di questa brand.
Phone My Boat di Interactive Media è disponibile sulla piattaforma App Foundry di Genesis. Il fornitore globale di soluzioni vocali ha infatti annunciato che il suo ambiente Voice as a Service è disponibile sul marketplace di soluzioni che offre una selezione curata di applicazioni e integrazioni atte a migliorare le esperienze dei clienti nonché dei dipendenti.
Silvia Scherini è la nuova Chief Operating Officer di Superhumans, che punta, l'agenzia, quest'anno a un fatturato di 12 milioni di euro, in crescita del 10% sul 2022.
Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Davide e Silvia Maro Magnitosi in regia. È il momento di una sorta di compilation particolare di Bobby Gillespie, ex batterista di Jesus & Mary Chain, tra i fondatori dello shoegaze, e poi dal 1986 fondatore soprattutto di uno dei più grandi gruppi britannici ever, di sempre, ossia i Primal Scream, che pubblicano questo Reverberation Traveling in Time, che è una sorta appunto di compilation ma di materiale raro, tipo questa Silent Spring, registrata Janice Long, BBC Radio. Era la session del 1 luglio 1986. Primal Scream. Il valore del sistema delle comunicazioni, ma non quest'anno, neanche nell'anno scorso, ma nel 2021, secondo i dati Agicom. E io ti chiedo, Silvia, quanto vale il sistema delle comunicazioni in Italia? E ce lo dice l'Agicom, cioè l'Authority per le garanzie delle comunicazioni. Nel 2021 il valore complessivo del SIS è stato stimato in 18,9 miliardi di euro, pari all'1,1% del prodotto interno lordo, in crescita del 14,2% rispetto al 2020. Ma cos'è sto SIC? Per chi non se lo ricordasse, è l'insieme delle attività di stampa quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettronica anche per il tramite di internet, di radioservizi, di media audiovisivi e radiofonici, cinema, pubblicità esterna, sponsorizzazioni e pubblicità online. Nel 2021, dunque, quando il paese ha cominciato a risalire il baratro creato dal Covid, il sistema economico della comunicazione ha registrato una crescita a due cifre. Che cosa ha generato questa crescita?
Allora, il primo driver di questo incremento è la raccolta pubblicitaria, che nel 2021 è aumentata del 13,5%, grazie anche al contributo degli over the top, i cosiddetti OTT. E le altre tipologie di raccolta digitale stimate da Nielsen come search, classified e social. Ma anche senza questi mercati digitali, la raccolta pubblicitaria di 2 anni fa sarebbe comunque è cresciuta del 12,8% sull'anno precedente. E bisogna ricordare però che nel 2020 c'era stato un grosso calo, no? Dovuto alla pandemia, che in generale è dell'11%. Senza gli over the top addirittura del 15,3%.
Senti, quali sono i mezzi che valgono di più?
Allora, osservando la dinamica dei ricavi pubblicitari si evidenzia che la crescita è sostenuta soprattutto dall'online. La ripresa anche dei media tradizionali dopo la pandemia, a cui si aggiungono sia gli operatori dello streaming video a pagamento, che appunto registrano un'importante crescita dei ricavi, sia il canone per il servizio pubblico radiotelevisivo. Grazie appunto a queste voci il SIC cresce nonostante la riduzione degli abbonamenti alla pay TV satellitare e digitale terrestre, nonché al calo della vendita di copie cartacee e digitali quotidiani e periodici, e anche delle presenze al cinema che, ahimè, all'epoca erano chiuse o aperte a singhiozzo.
Incredibile quella situazione, vabbè. Come sono distribuite queste risorse? Insomma, per esempio, quanto incide la pubblicità?
Dunque, incide per il 58,9% nel 2021, contro un 53,6% dell'anno prima. Mentre la vendita diretta di prodotti e servizi pesa per il 29,2% e il restante 11,9% relativo a fondi pubblici. Quanto invece alla concentrazione di queste risorse, dal provvedimento emerge che nessun soggetto supera la soglia massima del 20%, anche se le quote dei primi 4 operatori si attestano su valori superiori al 10%.
Wow! Questo per quanto riguarda i macro settori, ma tra gli operatori invece?
Allora, i soggetti che detengono quote non inferiori all'1% rappresentano insieme, con 12,5 miliardi di euro, il 66,4% del SIC, del totale. Mentre quello che resta, ovvero il 33,6% delle risorse, è caratterizzato dalla presenza di una platea di soggetti vari, molto ampia, con quote pari o inferiori all'1%. In questo contesto la RAI si colloca in prima posizione con un'incidenza dei propri ricavi sul SIC del 13,5%, mentre Comcast Sky ha un peso del 12,1% ed è al secondo posto. Segue Fininvest, io pensavo prima Fininvest che Sky, invece no, vabbè, però Sky ha anche gli abbonamenti chiaramente, con una quota complessiva del 10,3%, mentre Fininvest, può, Fininvest Mediaset può contare solo sulla pubblicità, e Alphabet Google ha una quota di poco superiore al
10%. E qui chiudiamo la nostra puntata di Delio Nerd, Sound of Adiviqui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Naturalmente prima di rinviarvi a venerdì vi salutiamo con una nuova musica un po' noise, così vi diamo una spinta. Siamo sempre nel campo del pop indipendente, siamo ad Austin, Texas, e siamo con un debutto, quello dei Daystar, che si intitola in maniera programmatica e benaugurante Good Time. E quindi, cara Silvia, ti saluto, ci sentiamo e ci vediamo venerdì. Ciao,
Ciao e ciao a tutti.
Ciao Mauro Magnitosi, Daystar.